Ave Maria, cari amici e ascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Scusate il ritardo, vedete che ho anche il fiatone per salire le scale. Allora, questa giornata è venerdì, vero? Venerdì, e ieri abbiamo avuto anche questa triste notizia, vero, di questi attentatori che a Barcellona hanno fatto morti. Pensate che c'era anche il figlio di un nostro amico che però è partito ieri, per grazia di Dio. Però vedete, i genitori che pregano, e si vede che è stato ritardato anche per le preghiere dei genitori. Ma veramente, mentre penso a questi kamikaze che ammazzano i corpi, e Gesù ci dice non preoccupatevi di quelli che uccidono i corpi, ma piuttosto preoccupatevi di tutti coloro che hanno il potere di uccidere il corpo e l'anima. E allora penso ai kamikaze che oggigiorno fanno scoppiare le loro eresie nella Chiesa, come ha fatto Martin Lutero, per far morire la fede di coloro che credono fermamente in Gesù e nella verità. Gesù è verità infallibile. Pertanto, vedete, questo tipo di kamikaze non li vede nessuno. Pensate un po'. Invece noi stiamo facendo un corso di esercizi spirituali e a queste cose io ho pensato stamattina. Dico, e quegli altri kamikaze là, chi è che li mette in prigione? Niente, sono liberi, anzi, coloro che li denunciano finiscono in prigione loro. Pensate un po' come siamo combinati. Vabbè. Allora, noi dobbiamo fare l'atto di riparazione, perché la vita del cristiano è tutta riparazione. Allora, scusate, sapete che sto correndo per i corridoi parlando con voi, ma cari miei, bisogna essere disponibile in ogni situazione. E qui davanti, ieri sera, avevamo una cerva che beveva. Allora pensavo alla cerva, vero, che va ai corsi delle acque per abbeverarsi, e questa cerva rappresentava tutti quelli che hanno partecipato e stanno partecipando ai corsi di esercizi perché vogliono, ecco, essere dissetati dalla verità. Dicono, Claudio, siamo stufi di sentire parole vuote, e se vogliamo sapere quello che ha detto Gesù Cristo. Allora vedete quanti kamikaze ci sono in circolazione. Preghiamo per la conversione dei kamikaze. Allora adesso, non tanto di quelli là, ma di questi qua che sono in mezzo a noi e sono anche ben camuffati, perché li scambiamo, vero, per pecore, invece hanno i denti canini. Bene, adesso facciamo allora questo atto di riparazione, vero, ci rivolgiamo al tabernacolo della nostra parrocchia e diciamo umilmente questo atto di riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente qui e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. E facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, e ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna, se tu vuoi leggere intanto la prima lettura, e così poi finché io finisco di salire e scendere le scale e di correre per i corridoi, arriverò anche alla postazione. Ecco, a te, Ave Maria.
Ave Maria, ormai vecchio e prossimo a morire, Giosuè raduna a Sichem una vasta rappresentanza del popolo di Israele, oltre ai capi, ai giudici e agli scribi di ciascuna tribù. Innanzi a tutti costoro, egli parla solennemente in nome di Dio, revocando le tappe fondamentali della salvezza. Giosuè ricorda gli interventi prodigiosi del Signore, che nonostante le molte infedeltà degli israeliti è sempre rimasto fedele al suo popolo, dall'elezione del patriarca Abramo fino al passaggio del Giordano. Ad imitazione del suo Signore, la fedeltà deve essere il contrassegno di ogni cristiano, il quale deve sforzarsi di superare tutti gli ostacoli che gli impediscono di servire e amare Dio sopra ogni cosa. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore, Dio di Israele, nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai ad Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Voi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano ed arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Ebei e i Gebusei. Ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorrei, non con la tua spada, né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Parola di Dio.
Bene, allora abbiamo una elencazione, vero, di privilegi che il popolo ebreo ha avuto, liberato dalle mani dei nemici. Praticamente il popolo di coloro che seguono Gesù Cristo hanno sempre a fare con dei nemici. E dobbiamo credere questa cosa, pensare a questa cosa e non meravigliarci se ci sono i nemici, perché ci sono. Sono nemici infernali, nemici umani, ma insomma i nemici ci sono. Difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio, quando si prega a San Michele, si prega così. Difendici nel combattimento. Ma il cristiano che è diventato un pacifista ha perso il senso della battaglia contro il male e digerisce tutto. Perché non si rende conto e non conosce qual è il bene e qual è il male. E allora vediamo un po', questa elencazione, vediamo, c'è il Signore che dice eri di là e t'ho portato di qua, ho fatto travolgere carri e cavalieri, e così sarà, perché il mare li sommerse. Se penso al segreto di Fatima, dove proprio si parla di oceani che sommergeranno cavalli e cavalieri, è vero? E allora mi sembra tutta norma, insomma, in pratica è scritto così qua, ma accadrà così anche là. Dobbiamo stare ben attenti ed essere fedeli, fedeli perché, sapete, oggigiorno non si usa più dire cari fedeli, perché il problema è sapere se siamo fedeli. Allora diciamo cari fratelli e sorelle, così diciamo abbiamo risolto il problema anche della fedeltà, perché scusa, se non c'è fedeltà né tra marito e moglie, no? Vuoi che ci sia la fedeltà tra Gesù Cristo e coloro che hanno sposato, diciamo, il divino sposo? Chiaramente sarà veramente un problema questo, e difatti il problema esiste, ma non lo vediamo perché non interpretiamo correttamente la parola del Signore. Allora dice tu, vero, non hai fatto niente di questo, vero? E abiterai nelle case che non hai costruito, mangerai dei frutti che non hai piantate, seminate, eccetera, eccetera. Però il Signore praticamente ti mostra tutto questo, ma dice tu devi credere, perché in mezzo a tutte queste difficoltà tu devi sapere che se sei unito a me, io sono il vincitore, sono il trionfatore, per cui tu non puoi perdere se sei unito a me, ma se ti allontani da me perderai. Difatti oggigiorno quelli che si allontanano dalla verità, perché Gesù Cristo ha detto io sono verità, per cui chi si allontana dalla verità si allontana da Cristo, e allora allontanandosi da Cristo non può godere della difesa di Cristo, perché tu invece che stare ben unito e mettere in pratica tutto quello che lui ti dice ti sei allontanato, e allora naturalmente avrai anche da patire le conseguenze del tuo allontanamento da che cosa? Dalla verità che è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, vedete, la parola di Dio non è complicata di per sé, perché bisognerebbe essere semplici. Diciamo che uno più uno fa due, non bisogna neanche conoscere tante, come dire, operazioni algebriche, perché è molto semplice. Gesù Cristo è verità. E dobbiamo amare la verità, amare tutto ciò che lui ha detto. Ecco, e praticamente tutto passerà, ma le mie parole mai. Quelli che vogliono far passare le sue parole chiaramente sono falsi profeti. Quelli che le trasformano sono falsi profeti, Quelli che ci vogliono dar da intendere delle cose che Gesù Cristo non ha mai inteso dirci sono dei falsi profeti. E allora, come vi dicevo all'inizio, c'è questo pericolo di avere anche dei kamikaze spirituali, diciamo, vicino a noi. Poi è inutile che ci diamo il segno della pace, perché in pratica questa è un... che pace? Pace con chi? Con chi? Gesù Cristo deve essere in pace, con la verità. È inutile che ci stringiamo la mano, ecco, per allontanarci dalla verità cantando, capite? È un inganno tremendo. E allora vediamo questo insegnamento che ci vuol dare il Signore anche con questa lettura, vero, dal libro di Giosuè, molto significativo. Ecco, vigili una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito, e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Vedete, praticamente i fedeli, cioè, che cosa significa tutto questo? Dice, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cioè non dovete neanche chiederlo, perché io vi darò città che non avete costruito. Non dovete neanche pagare, vero, il mutuo. Mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete neanche piantato. Non me l'avete neanche chiesti, ma io ve li do perché voi avete cercato prima il regno dei cieli. Tutto questo ve lo do in sovrappiù senza che voi lo chiediate, perché ci penso io. Io sono la provvidenza divina, ecco, penso a coloro che mi sono stati fedeli, che meritano tutto questo. E allora, vedete, il cristiano di oggi ha bisogno di essere ben istruito, di non farsi riempire la testa di tante parole e paroloni. Bisogna avere le idee chiare per seguire Gesù Cristo, rinegando se stessi, perché se non rineghi te stesso, finisci per rinegare Gesù Cristo. Ecco, abbiamo i calabroni, è vero? Altro che i calabroni abbiamo, mandai i calabroni. Capite? Ora, siate semplici come le colombe. Le colombe sono semplici, sapete perché? Perché in 4-4-8, con due colpi di ala, si staccano dalla terra. Sono pronti a prendere il volo verso le cose spirituali. Ma se uno non è semplice come una colomba, è pesante come un ippopotamo e rimane impantanato, perché anche l'ippopotamo, diciamo che gradisce anche queste acque che talvolta sono anche limacciose, né? Ecco, noi dobbiamo avere le ali per staccarci dalle cose di quassù, delle cose di quaggiù, per guardare alle cose di lassù, come ci comanda il Signore. Cercate le cose di lassù, guardate alle cose di lassù. E il Salmo responsoriale poi è un invito a riflettere su questa parola. Il ritornello ci dice: il suo amore è per sempre. Per sempre. Sempre ama il Signore. Voi pensate, per capire chi è Dio, pensate che Dio comunque ama anche Lucifero, perché è sua creatura. Ma è Lucifero che non ama Dio, capite? Per cui il Signore è amore e non può non amare, per cui il Signore ama. Se tu non accogli l'amore, diciamo, non dipende da Lui, dipende da te che chiudi le porte invece che aprirle. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Dio degli dèi. Rendete grazie al Signore dei Signori. Per cui i signori, gli onorevoli, non sono onorevoli, è solo il Signore che va onorato, non gli onorevoli che non meritano neanche questo titolo. Guidò il suo popolo nel deserto, colpì grandi sovrani, uccise grandi potenti, pensa un po'. Per cui guidò il suo popolo nel deserto. Noi stiamo vivendo un po' questa esperienza desertica nel senso della vera fede. Ecco, c'è deserto di vera fede. Colpì però i grandi sovrani, anche coloro che non ci hanno difeso, coloro che sono i potenti di questo mondo, che governano le nazioni, le banche, tutto quanto, li colpì. Parola di Dio, state attenti, vedrete cosa accadrà. Diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele suo servo, ci ha liberati dai nostri avversari. Queste sono parole di speranza, ci libererà dagli avversari della vera fede, ci libererà. Ecco, e darà in eredità, ecco, a coloro che sono fedeli, la terra che non hanno dovuto faticare per averla, perché gli verrà data in sovrappiù. E allora il canto al Vangelo suona così: accogliete la parola di Dio non come parole di uomini, attenzione, ma qual è veramente come parola di Dio. E a questo punto io mi fermo e chiedo una pausa musicale, perché poi avremo il Santo Vangelo. Ave Maria. Ave Maria, ecco, riprendiamo la nostra conversazione con la lettura del Santo Vangelo del giorno, che sarà molto, molto, beh, sempre interessante. La parola di Dio, anzi, è parola di vita, ma oggi tratterà un argomento che è uno dei tumori, diciamo, di questo nostro tempo, ovvero l'infedeltà coniugale. A te, Anna.
E Gesù dichiara l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, elevandolo alla dignità di sacramento. La sua risposta ai farisei è sulla questione del ripudio della moglie, mette in risalto tutta la responsabilità che comporta la vita matrimoniale vissuta secondo i disegni di Dio. Alla vita coniugale, inoltre, Gesù contrappone la vocazione speciale alla vita virginale, vissuta interamente per il regno dei cieli. La vocazione universale dell'uomo è la santità, qualsiasi sia lo stato di vita a cui Dio lo chiama. Rispondiamo dunque a questa chiamata del Signore, rimanendo fedeli agli impegni assunti. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito ad un uomo rifiutare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore. Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
Interessante, Anna, no? Perché dico, chi può capire, capisca. E noi ci siamo chiesti se siamo in grado di capire. Abbiamo chiesto al Signore: fammi il dono di capire. Tranquilli, noi ascoltiamo, diventiamo vecchi, continuiamo a dire parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, ma praticamente non facciamo niente di quello che ci comanda di fare. Dice: beato chi può comprendere. Signore, io voglio essere beato. Fammi comprendere, perché io ho la zucca dura e anche il cuore e non le capisco queste cose qua. Fammi la grazia di intenderle, ecco, e non ripudi la propria moglie. Fa conto che se Gesù Cristo ripudiasse la propria sposa, che è la Chiesa, noi saremmo rovinati tutti quanti un'altra volta. Invece lui è fedele, siamo noi che siamo degli infedeli, e allora dobbiamo chiedere al Signore: Signore, tu hai mandato la tua Santissima Madre, Regina dei Profeti, hai mandato San Michele Arcangelo a chiedere riparazione, riparazione, come l'hai detto a San Francesco: va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. E oggigiorno, sapete, non è che siamo proprio nelle condizioni similari. Ecco, per cui preghiamo, ripariamo e soprattutto non giudichiamo il peccatore, perché non è compito nostro, però il male possiamo giudicarlo. L'errore si deve giudicare, l'errante no, ma l'errore sì, perché altrimenti saremo dei vili, far finta di non vedere che una cosa non è vera e facciamo e cantiamo come se fosse vera. No, non è vera. Ecco, se San Giovanni Battista avesse detto: chi sono io per giudicare, avrebbe ancora la testa attaccata al collo. Invece gliel'han tagliata, perché ha detto che non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello, capite? Questa è la verità. Il resto non è verità. Anna, credo che tu sia ben fornita.
Abbastanza, sì, sì.
Perfetto.
Sì. Anna. Proseguiamo allora con il commento di Don Dolindo, capitolo 19, San Matteo, Sono a pagina 395, l'insidiosa domanda dei farisei e l'indissolubilità del matrimonio. Dalla Galilea Gesù si avviò verso la Giudea, passando per la Perea, soggetta all'autorità di Erode Antipa. L'adultero incestuoso che aveva ripudiato la moglie per prendersi quella del fratello. I farisei, già pieni di livore contro Gesù, non vollero farsi sfuggire l'occasione di comprometterlo con Erode. E gli domandarono se era lecito all'uomo ripudiare la propria moglie, per qualunque motivo. Essi lo tentavano, sperando di fargli dire parole di riprovazione per Erode, per poterlo accusare poi presso l'empio monarca. Nel Deuteronomio era detto che se l'uomo, dopo aver preso moglie, non l'amava più per qualche cosa di turpe, poteva scrivere una dichiarazione di ripudio e rimandarla libera. Nello spirito della legge, la concessione era fatta per la durezza del cuore umano, cioè per impedire maltrattamenti alla donna o delitti all'uomo. Non era una distruzione del matrimonio, ma una disposizione sociale per evitare maggiori mali. Era quindi una legge di tolleranza, come quelle riguardanti il meretricio, non una disposizione di Dio o un ordine diverso da quello imposto dalla legge. Nei tempi di più sana morale la parola di Mosè si applicava solo per i casi nei quali la donna fosse stata infedele. Dopo, con il rilassamento dei costumi, bastò anche un contrasto, un capriccio, una ragione qualunque, per dare il libello del ripudio alla donna. I farisei capivano che una parola severa di Gesù, che gli abusi invalsi nell'interpretazione delle parole di Mosè, l'avrebbe messo in cattiva luce anche innanzi al popolo e ai grandi corrotti nei loro costumi. Con altissima sapienza il Redentore si riportò all'istituzione stessa del matrimonio e a quelle parole della Genesi che ne determinavano la natura. Non si trattava di un'unione capricciosa o accidentale di due creature, ma di un'unione intima, così piena da formare una sola carne, benedetta da Dio, per attuare la riproduzione, la conservazione del genere umano. L'uomo, dunque, non poteva separare ciò che Dio ha congiunto con una legge di provvidenza e di amore che è sacra. Le parole di Gesù erano chiarissime. Egli riportava il matrimonio alla sua nobiltà e con questo condannava ogni abuso ed ogni delitto contrario alla divina legge. I farisei, contrariati nelle loro persuasioni e nelle loro stesse abitudini, gli opposero le parole della legge riguardanti il libello del ripudio. Ma Gesù rispose che quelle parole non erano una legge, sebbene una tolleranza, e che bisognava ritornare alla disposizione della divina volontà. Anzi, soggiunse con severità che chiunque rimandava la propria moglie e ne sposava un'altra commetteva adulterio, e chi sposava la ripudiata commetteva adulterio. Una sola eccezione ammise Gesù, ed era il caso di concubinato, cioè il caso nel quale l'unione era illegittima o incestuosa, perché allora, anzi, era un dovere rompere il falso matrimonio. Gesù non parlava qui della semplice separazione dei coniugi, che non poteva essere messa in discussione, né voleva legittimare il ripudio della moglie adultera o in qualunque modo infedele, come è chiaro dal contesto. ma trattandosi di rescissione di matrimonio, ammetteva come unico caso legittimo quello dell'unione illegittima, già nullo di per se stesso e contrario ad ogni legge, nonostante che i pretesi coniugi fossero stati uniti in una sola carne. È desolante e stupefacente, come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio. Ed è più stupefacente che questo si cominciasse in quelle stesse nazioni protestanti che pretendono mettere a base della vita la parola del Vangelo. Diremo meglio, non è stupefacente, è spiegabile, poiché chi ha adottato un Vangelo monco ed ottenebrato dalla propria interpretazione arbitraria, lo adatta facilmente alle esigenze delle passioni, nell'esperienza tristissima di corruzione e di dissoluzione che avviene in quelle nazioni che hanno adottato il divorzio, è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai riuscite non si eliminano con il distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma col prevenirli mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento e se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione darebbe frutti di armonia e di pace, quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Invece di fare i lucciconi per le unioni disgraziate, bisognerebbe gemere sui disordini che le preparano e le accompagnano. Bisognerebbe promuovere la santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione di Dio e di amore stesso di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla. Ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione o una poesia folle di sdilinquimenti erotici dissimulati come amore. È un dovere sociale e religioso che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango, l'illusione di nuovi amori. Quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi o inevitabile l'illudersi e ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione come tale, per esempio, l'eccesso del vino per gli ubriaconi. Nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi. Ed anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua la pretesa necessità. Quando per circostanze speciali non si può raccogliere dal matrimonio l'infima soddisfazione dei sensi, si cerca quella dell'anima e dell'amore con maggiore espansione di nobili sentimenti. E quando il matrimonio si riduce impossibile per l'abbruttimento di uno dei coniugi, si cerca con più libertà l'amore di Dio e si vive per Lui solo. C'è lo stato verginale, che è il più bello, benché non sia, ne possa essere di tutti. Nello stato vertinale si è come angeli di Dio, in una felicità interiore tutta spirituale, che quando è piena unione con Dio non fa neppure pensare a supposte necessità che non esistono. Gesù Cristo vuole dire proprio questo ai suoi discepoli, quando essi ancora annebbiati dalle idee che circolavano sul matrimonio, di fronte all'esplicita dichiarazione della sua indissolubilità, dissero che se tale era la condizione dell'uomo riguardo alla moglie, non tornava conto di ammogliarsi. A questa obiezione, che rispecchiava lo stato di miseria morale al quale erano ridotte le nozze, Gesù rispose che non tutti potevano capire allora le sue parole, ma solo quelli ai quali era concesso, cioè che le intendevano per grazia interiore. E per mostrare loro che era insano e vergognoso supporre che non si potesse fare a meno di certe basse soddisfazioni, disse che se esistevano uomini che ne erano privi per difetto fisico, gli eunuchi, cioè che nascevano tali, e se c'erano quelli che se ne privavano per far parte delle corti, come gli eunuchi dei re o delle regine, ci potevano pure essere quelli che per amore del regno dei cieli o per conservarsi in grazia di Dio sapevano rinunziare a certi piaceri bassi conservandosi vergini. Chi può comprendere, intenda, soggiunse Gesù, perché le sue parole non potevano penetrare in ogni cuore se non si possedeva una disposizione di onestà e di grazia per accettarli. Non si lamentano del loro stato né gli eunuchi nati né quelli delle corti. E perché? Dovrebbe sembrare impossibile a quelli che tendono alla corte celeste il rinunciare a certe soddisfazioni che, viste solo come tali, in fondo sono miserie e niente altro che miserie. Con queste parole divinamente belle, Gesù ci richiama alla possibilità della vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente alla natura, ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso. È l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi. È un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso. Se si è vigilanti a non cedere neppure nelle piccole cose al fascino dei sensi, e se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera e nell'uso dei sacramenti, e si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza, la vasta natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darle in balia delle colpe. E non pensiamo che ad ogni momento, con la stampa, le curiosità vane, le immodestie, le mollezze, le occasioni prossime, remote del male, la sospingiamo volontariamente verso l'abisso. Se vedessimo il pulviscolo dell'impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero, e certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite, ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà e della preghiera. È un fatto innegabile che quando sopravviene un fattore esterno, anche accidentale, come il timore di contrarre un'infezione o la speranza di un guadagno, anche gli esseri più ardenti sanno contenersi. Dunque, se ci sono, diciamo con Gesù, gli eunuchi di necessità e di elevazione umana, non ci potranno essere i puri e i casti per amore di un bene eterno? E se una creatura ha l'alto onore di appartenere anche sulla terra alla corte del Re Eterno, con una speciale consacrazione a Lui, o più col carattere sacerdotale, questo privilegio di amore, sostenuto da tanti aiuti spirituali, non è sufficiente a conservarla illibata? In una sola messa ben celebrata, in una comunione, in un'ufficiatura, c'è tale profumo di purezza che basta di imbalsamare anche il letto della miseria umana e a mutare un povero pellegrino della terra in un angelo. È necessario persuadersi di queste alte verità, perché la purezza e la castità sono le vie regali della vita cristiana, elevata al di sopra delle abiezioni della terra. La purezza è il segreto delle grandi opere di amore e di zelo, ed è come l'alone luminoso della nostra piccolezza che ci rende brillanti nel firmamento dello spirito e ci apre le porte del cielo. La purezza è la voce che fa penetrare innanzi al trono di Dio la nostra preghiera e la rende accetta. È la gioia più soave dell'anima, perché è la testimonianza più forte della nostra unione con Dio. Bisognerebbe promuovere crociate speciali di preghiera per ottenere e conservare la purezza. E bisognerebbe custodire le aiuole prescelte del Signore, con queste siepi insormontabili che impediscono il sopravvento del maligno spirito. Bisogna pregare e difendersi con l'amore puro e disinteressato verso Dio, cercando Lui solo sopra tutte le cose e pensando che una rinuncia fatta a Lui è feconda e ricca di gioie ineffabili. La soddisfazione dei sensi in realtà non li appaga, ma li rende più prepotenti. È un assioma dei sensi questo: soddisfarsi significa non soddisfarsi, ma affamarsi e assetarsi, perché il peccato rende più pesante la carne ed annulla la resistenza dello spirito. I rimedi cervellotici e pretendere di soffocare il nemico dandogli la vittoria non serve. Bisogna volgersi a Dio e vivere di amore soprannaturale, unica fiamma che può far trascurare le fiamme fatue sempre emananti dalla putrefazione. Dio solo. Amen.
Amen, pensa Anna, io mi sono spostato, sto qui sotto agli alberi, direi, io invece sono qua rinchiusa. Mi sono avvicinata dove ieri sera c'era la cerva che si dissetava ai corsi d'acqua, e come una cerva anela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela te, oh Dio. Ma è possibile che le cerve, diciamo, abbiano questo desiderio ardente di dissetarsi, e il cristiano praticamente si disseta di bevande frizzanti, dolciastre, dolci, alcoliche, e non vuole dissetarsi della parola di Dio. Parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta, io, l'anima mia ha sete di te, a sete del Dio vivente. Ma vedi, io sono sposato, tu sei sposata, per cui diciamo, questa trasmissione non è fatta, diciamo, da religiosi, ma diciamo da cristiani religiosi, nel senso che cerchiamo di seguire Gesù Cristo. Allora, la parola di Dio semplifica la vita, è il demonio che ce la complica dicendo le bugie. Mangia la mela e diventerai come Dio. Ma non l'avesse mai fatto, ma doveva dirgli: ma mangiala tu la mela, vediamo se tu diventi come Dio, ci penserò. Ma intanto dice: io la mela non la mangio, perché il mio Signore mi ha comandato, mi ha detto: mangia tutto quello che ti pare, ma questo frutto non lo mangiare. Ebbene, allora praticamente vediamo un po', facciamo conto, no, di avere 18 anni, che l'abbiamo passati da più di 50 anni, no? Allora Anna, no, se due ragazzi, diciamo, si incontrano, pregano, parlano, scherzano, che ne so, mangiano la pizza insieme, insomma, diciamo che potrebbero queste due persone sentirsi bene, vero, l'uno con l'altro, e magari uno pensa: ma visto che mi trovo bene, magari se potremmo anche sposarci, no? Allora, diciamo che questo, altro che dare l'anello di fidanzamento, non so neanche se si usa più, ma comunque, diciamo, i due dovrebbero semplificare la loro vita in questo modo. Allora, io dico, dico alla mia, che potrebbe diventare la mia futura sposa, dico: senti Angioletta, no? Così ogni uomo può dire Angioletta e ogni donna può dire Angioletto, diciamo, fosse così, visto che siamo stati creati poco meno degli angeli, diciamo, non facciamo nomi propri, ma diciamo Angioletta e Angioletto, no? Allora io dico: senti Angioletta, io sto bene in tua compagnia, vero? Diciamo che credo che forse potremmo anche vivere una vita insieme, però attenzione, adesso io ti faccio una dichiarazione di amore, bisogna vedere se funzionerà poi. Ti dico così: senti Angioletta, tu sei disposta a sposare me per servire lui, facendo segno con il dito verso l'alto? Per cui tu sposi me per servire lui, cioè noi due ci uniamo per servire il Signore. Allora tu dici: ma sì, vedi Angioletto, io sono disponibile, ma tu sei disposto a sposare me per servire lui? Sì. Allora sai cosa facciamo? Allora ci sposiamo per servire lui. A questo punto, pronto?
Ave Maria, scusi Claudio, c'è Camillo che vuole fare un breve intervento.
Che è? Camillo?
Sì.
Penso di Cavour. Allora, però io dovrei finire sta frase almeno, perché sennò
certo,
non riesco a finire.
Certo,
allora,
sì,
un minuto, eh. Allora, praticamente i due cosa fanno, no? Si sposano per servire lui. E i due dicono: ecco i servi del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Questa è la risposta che la Madonna ha detto a chi? All'Arcangelo Gabriele: ecco la serva del Signore, avvenga di me. Per questo è la riparazione, vero, al grido blasfemo di Lucifero che dice: non serviam. Allora, la fedeltà, vero? Noi ci sposiamo, ma diciamo che ci unirà chi ci terrà uniti? Il verbo fatto carne, il sacramento, cioè ciò che ci terrà uniti sarà l'amore di Dio, per cui tutti e due dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e sopportare, se abbiamo degli handicap che pregheremo, vero, se il Signore ce li toglie, se no li sopporteremo, perché la pazienza è una virtù, diciamo, da esercitare. E aver tanta pazienza, perché qualcuno dovrà avere pazienza con me e qualcuno avrà pazienza con te, ma tutti siamo bisognosi di aiuto. Allora si celebra un matrimonio per servire il Signore. Allora, in che cosa serviamo il Signore? Andate e moltiplicatevi, per cui i due
se vogliono servire il Signore, devono moltiplicarsi. Il demonio dice, bene, vi ha detto di moltiplicarvi, io vi propongo un'altra operazione matematica, andate e dividetevi, divorzio, separazione, eccetera, eccetera. Dunque, c'è un ascoltatore che vuol porre una domanda, allora noi ascoltiamo la domanda dell'ascoltatore.
Claudio?
Ah, questo è Camillo.
Ciao, Ave Maria.
Ave Maria Camillo, praticamente San Camillo dell'Ellis, ecco, curava gli ammalati, aveva l'ospedale, e praticamente anche tu vorresti dare una, come dire...
No, io volevo farti una domanda e volevo una tua risposta. Senti, perché la gente, se ascolta la parola di Dio, va a messa, deve leggere il Vangelo, si sente schiava, oppressa, e se ascolta il demonio, i peccati, si sente libera? Perché questa
ingannata.
Cosa è tutto il contrario?
È perché l'uomo, dunque, siccome il Signore dice così, no, ci insegna, lampada ai miei passi è la tua parola. Quando il demonio mi propone qualcosa, io devo rispondere come Gesù, sta scritto. Per cui tu, dicendo sta scritto, che cosa fai? Pronunci la parola di Dio. E la parola di Dio è il verbo di Dio, e il verbo di Dio, e ha la potenza di Dio. Per cui ci si oppone alla parola degli uomini, alla parola di tutti coloro che ci vogliono ingannare, è vero? Nemico in primis, vero? Noi rispondiamo con la parola di verità, con la potenza di Dio. Ecco, Gesù Cristo, il Verbo, è Dio. Quando io pronuncio la parola di Dio, è il Verbo, è Dio presente, per cui oppongo all'uomo, al demonio, a tutti coloro che voglio ingannare, sta scritto. E allora la parola di Dio, che è Dio stesso, che è il Verbo, la potenza del Verbo, ecco, allontanerà, sconfiggerà colui che mi inganna. E se addirittura qualcuno mi vuole addirittura cambiare le parole di Dio, fargli dire a Gesù Cristo quello che non ha detto, e oggi, diciamo, ci stiamo specializzando nella trasformazione delle parole in modo che siano interpretabili anche in modo diverso. Cari miei, questo è un tempo che ce lo siamo meritato, perché la regina dei profeti è venuta a distruirci e a insegnarci come dobbiamo fare per evitare che molte anime vadano all'inferno. Noi praticamente non gli abbiamo dato retta e ancora ci giriamo intorno e spendiamo parole e non vogliamo fare quello che ci ha chiesto, per cui le cose non possono andare meglio, andranno peggio, finché non interverrà il Signore che ci metterà tutti tranquilli e dovremo dire: Signore, pietà, contro di te abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto e adesso abbiamo ricevuto quello che ci meritiamo. Ecco, allora Anna, noi possiamo proseguire allora con la nostra, ecco, considerazione. Dicevo, allora i due che cosa fanno? Dicono: siamo servi del Signore, per cui dobbiamo servirlo in che cosa? Visto che gli angeli non possono procreare angioletti, a noi ha fatto il dono, vero, di procreare. È una cosa talmente grande che i due, guardandosi, dire: tu pensa, ci ha creato perché gli somigliamo nella procreazione. Ma un dono così grande si può sprecare? Si può rispondere a Gesù Cristo non serviam? Vedi che diventiamo luciferini, quel grido blasfemo non serviam lo fanno anche gli sposi che non vogliono far figli, se poi li ammazzano pure, ditemi voi. E poi voi vi domandate perché il mondo va in rovina, ma per forza siamo diventati seguaci di Lucifero, in pratica siamo diventati seguaci di Lucifero. Non credo di esagerare, è che ve le spiego chiare, per cui nessuno può dire non ho capito cosa intendevi dire. Non serviam è il grido luciferino, ed ecco la serva del Signore, questa è la risposta della Madonna, che colei che schiaccia la testa a colui che non vuol servire. Ma Gesù Cristo è il servo di Yahweh, per cui anche lui non sono venuto per essere servito, vi ricordate la parola di Dio, quando l'ascoltate state attenti, non sono venuto per essere servito ma per servire, cioè Dio è venuto a servirci e tu mi gridi non servi, ma trema dallo spavento per quello che stai dicendo, per quello che stai pensando, per quello che stai proponendo. La vita è vita eterna, per cui un figlio che nasce tu gli doni la vita e se lo educhi e lo accompagni fino alla salvezza doni vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, vero nostro Salvatore. Però questo è l'impegno, qui non è importante essere laureati, è più importante essere laureolati. Il Signore non ha detto siate laureati, ha detto siate santi, siete perfetti. Allora uno studia fino a 30 anni, poi non trova lavoro, poi si sposa a 40 anni, non fa figli, deve pagare il mutuo, ma scherziamo. Ma non vedete che è un inganno? Pensa un po' quanti figli non nascono per avere una cultura che non porta in su, ma una cultura che porta in giù, perché poi mi gonfio e mi sento importante perché ho studiato. Ma non hai studiato come fare a farti santo, capito? Per cui non è un peccato studiare, ma è un peccato non studiare come fare a farsi santi. Ecco, questo è il problema, capite? Ecco, i sti figli, dove sono sti figli? Adesso noi siamo invasi dai figli che non abbiamo fatto e se ci lamentiamo, se ci lamentiamo è colpa nostra, perché potevamo, vero, godere i figli nostri e adesso dobbiamo subire quello che ci meritiamo anche, no? Bene, allora Anna, io non lo so, tu che cosa dici, perché tu taci, vero, ma però vuol dire che acconsenti forse?
Ah sì,
acconsenti,
non posso
sì.
Fare altro perché è verità sacrosanta,
è giusto. Però ci vuole anche coraggio di dirle queste cose. E quando mi girano le parole mostrandomi altri lidi e altri paradisi che sono pensati dagli uomini, no? Perché il paradiso è quello che ci dà il Signore, che ci ha preparato Lui. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Sta parola, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, noi le capiamo. Cioè noi abbiamo capito cosa vuol dire. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù e continuiamo a cercare le cose di qua giù e interessarci delle cose di qua giù, per cui esattamente il contrario di quello che il Signore ci ha comandato. Non ci ha detto guardate le cose di qua giù, cercate le cose di qua giù, ha detto esattamente il contrario. E le sue parole dove le abbiamo gettate? Dove sono finite le sue parole? Dove è finita la sua parola? Dove è finita la verità? Ecco, vedete che siamo farciti di menzogne, di pensieri secondo la carne e non secondo lo spirito, per cui chi è causa del proprio male pianga se stesso. Adesso però, per dare un segno di speranza anche a tutti coloro che non hanno voluto servire sino ad oggi, c'è una possibilità, offrire sacrifici e preghiere, penitenze, ecco, per purificare l'anima nostra, e per salvare anime, per cui i figli che non abbiamo voluto prima, dobbiamo generarli adesso con le lacrime, vero, e con il sangue. Per cui tutto ciò che c'è da patire è cosa buona, in espiazione dei nostri peccati, di quelli dei nostri fratelli, è gloria di Dio, perché vogliamo servire il Signore come Lui che è morto, ecco, patito, è morto per la nostra salvezza. Lui ci ha dato la sua vita, ce l'ha data, ecco, offrendo se stesso. Adesso tocca a noi, offriamo noi stessi per espiare i peccati che abbiamo fatto nella vita passata, pentirci e diventare come la Maddalena, poi che la sua santità, la penitente, poi cosa ha fatto? È diventata santa, diciamo che ha salvato anime, è una santa che ha salvato e continuerà a salvare anime perché ha pianto i suoi peccati e ha imboccato la via della salvezza. Ecco, questa è la nostra vocazione. Il cristiano o è riparatore, se no è un illuso che crede di essere cristiano. Bene, con questo io mi fermerei. Anna, tu hai qualche... I fioretti. Questo è compito, è compito delle signore, quello di confezionare mazzolini di fioretti, di fiori.
Questo di oggi, nella croce è la mia gloria. Sant'Elena, moglie dell'imperatore romano Costanzo Cloro, nacque in Bitinia, nell'Asia Minore. Abbracciò il cristianesimo in tarda età, ma la sua fede e pietà influenzarono grandemente il figlio Costantino, primo imperatore cristiano, e servirono a incrementare lo zelo cristiano nel cuore dei romani. E si deliziava nell'assistere i poveri. E con i suoi atti di elemosina divenne come una madre per tutti i bisognosi e sconsolati. Famoso il suo pellegrinaggio a Gerusalemme, in ringraziamento al Signore per tutte le grazie concesse alla sua famiglia, nella speranza di trovare quella croce gloriosa sulla quale il nostro Redentore soffrì atrocemente e morì. La croce fu davvero trovata casualmente vicino al Monte Calvario, insieme ai chiodi e all'iscrizione menzionata dagli evangelisti. Come dice Sant'Ambrogio, ella venerò non tanto il legno della croce, quanto il re che è stato appeso su quel legno. Sant'Elena incoraggiò suo figlio a costruire chiese nei pressi del sepolcro del Signore e del Calvario, vegliando ella stessa sui lavori, insieme al vescovo di Gerusalemme, San Macario. Qui la Santa Croce fu venerata. Alcune parti di essa furono portate a Roma e a Costantinopoli e altre distribuite in tutto il mondo. La Santa volle trascorrere i suoi ultimi anni costruendo molte chiese e cercando di aiutare con opere di misericordia i bisognosi e gli oppressi, finché morì intorno all'anno 330 e fu sepolta a Roma. Indimenticabile resta il nome di questa Santa, proprio per aver donato alla Chiesa la possibilità di venerare la Santa Croce del Salvatore. Sant'Elena ritenne che l'onore della sua vita dovesse consistere nel ritrovare la croce di Cristo e far sorgere un tempio in suo onore. E quanti cristiani ai nostri giorni invece si vergognano persino di farsi il segno della croce in pubblico e di confessarsi seguaci di Cristo crocifisso, ossia di colui che per loro umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Facciamo ammenda dei nostri peccati che hanno crocifisso il nostro Salvatore. Chiediamo perdono, qualora anche noi facessimo parte di questo gruppo di ingrati alla croce di Gesù. E gloriamoci invece in essa, se guarderemo non al legno, ma a colui che è inchiodato al legno, non avremo più paura della nostra croce, ma saremo confortati dalla presenza del dolce Gesù che vi morì per amor nostro. Proposito, fare devotamente il segno di croce prima e dopo ogni azione importante, per affidarla a Gesù.
Bene, Anna, tu hai visto che stamattina la proposta alla Santa Messa aveva come un Cristo senza croce, perché quella poi la faranno un altro momento, ma questo Cristo che mi hanno detto, Claudio, io vorrei un Cristo con più sangue possibile, per cui tutte le gocce di sangue, insomma, molto insanguinato, no? E avevo proposto di metterlo nella corsia centrale della chiesa dove noi stiamo, è una grande cappella, e naturalmente per provocare l'attenzione anche agli astanti, allora i quali sicuramente mi diranno, ma Claudio, perché hai messo qua il Cristo insanguinato? Rischiamo di calpestarlo, eh? E allora la provocazione era proprio questa. Dico, adesso andate a ricevere Gesù Cristo, vero? E voi dite, togli questo Cristo perché non lo calpestiamo. Forse solo la prima volta che l'abbiamo e l'avete calpestato, per cui andate a ricevere Gesù e dire, Gesù mio, io che adesso riceverò te in corpo, sangue, anima e divinità, che tante volte ti ho calpestato, donami un cuore penitente, donami la gratitudine per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per me e che io non faccia più comunioni così, tanto per farle. Devo pensare che sto ricevendo Gesù Cristo, che pochi minuti fa, ecco, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue offerto. Ecco, allora l'ho messo lì di proposito, perché siamo troppo abitudinari, noi facciamo le cose, ci abituiamo e non ci facciamo più caso. Dico, ma cosa si fa il Cristo qui in mezzo a terra che rischiamo di calpestarlo? Pensateci un po' quante volte l'avete calpestato. Bene, allora salutiamo tutti voi, cari amici, pregate per noi perché abbiamo la forza, il coraggio, lo zelo apostolico, perché è apostolo colui che fa l'apostolato della verità, se altrimenti diventi apostolo del menzognero quando non lo vuoi dire. Ecco, pregate che si moltiplichino, ecco, coloro che sono apostoli della verità non corrotta. Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.